Quindi, dicevamo, la esclusione del vivente presuppone il vivente, questo nodo che noi abbiamo di fronte, presuppone l'unità operativa della vita organica. Naturalmente, voi vedete come siamo sempre in difetto, no? Perché l'unità operativa della vita organica non è l'unità operativa, no? Perché noi siamo in questa, come dire, magia, meraviglia, maledizione della parola, no? Perché abbiamo già oltrepassato la vita, ma non possiamo altro che usare la parola per dire la vita, come è evidente, ma lì sta il grande pericolo, ecco, questo è il punto, è la grande, come dire, la grande ammonizione, no, di Yahweh, la grande ammonizione di Yahweh, attento, perché l'albero della conoscenza è un pericolo, naturalmente, perché cadi poi nella superstizione, no? Inevitabilmente, siccome la parola dà corpo al pensiero della cosa, scambi il corpo della parola per il corpo della cosa. Ma questo è tutto il cammino della conoscenza che è fatto così. Allora, il cammino della cultura non è soltanto l'informazione. Più che noi pensiamo che è l'informazione quella che deve guidare le nostre scuole, più siamo completamente fuori, no? E difatti abbiamo il ripudio scolastico, è ovvio, perché il giovane vuole amare quello che fa, non essere costretto, e la costrizione l'accetta se ne vede il guadagno vitale, diciamo così, no? Anzi, allora la cerca. Io ho visto giovani che studiavano musica, che si sottoponevano a una serie di esercizi mostruosi, ore e ore al giorno, ma perché erano mossi dalla passione, no? Perché avevano visto il maestro che sapeva suonare così, anch'io voglio saper suonare così, e questo è il movimento. Ma naturalmente questo appunto richiama all'unità operativa vivente, appunto, non alla sua analisi. E quindi Leibkörper, dicevamo, siamo arrivati qui, la soglia palpitante, Vedete come le cose si apprendono una volta, poi si riapprendono una seconda, poi non si finisce mai di riapprenderlo. Quante volte abbiamo parlato qui della relazione Leib-Körper, ma si scopre cammin facendo che non l'abbiamo mai vista abbastanza, no? Che non si è mai rivelata in maniera sufficiente, che non ci ha mai fatto vedere. Adesso diciamo, a questo servono appunto le parole, diciamo la soglia palpitante Leib-Körper, la strozzatura del corpo e la soglia palpitante. E allora ci si apre un mondo di senso, no? Allora le cose prendono colore, appunto, no? Prendono un senso loro. Ma allora, da questo punto di vista, se la scienza fa quell'operazione che abbiamo detto, se sospende il discorso, se espelle la storicità, se espelle l'evoluzione della società umana nelle sue forme storiche, perché si concentra soltanto sulla operatività strumentale, la sua oggettività universale e ripetibile, ho detto una serie di parole tutte azzeccate, che vanno proprio bene, no? Ecco, se vediamo questo, allora arriviamo alla conclusione, e questa è una liberazione dal mio punto di vista, che la scienza è specialistica. La scienza è specialistica o non è? Fatevene una ragione e non rompeteci più le scatole. La scienza è specialistica, perché usa strumenti. Le loro specialità sono gli strumenti che usano, naturalmente. A cominciare dal Körper, ma si intende. Gli astronomi babilonesi mica ci avevano gli strumenti di Galileo. I loro strumenti era la limpidezza del cielo notturno di quelle regioni, la particolare luminosità degli astri che lì si rivelava, e la pazienza delle notti intere passate a scrutare questa miracolosa visione, di cui davano poi, abbiamo le tavolette, no, che incidono i loro messaggi al sovrano. Dico al sovrano tal dei tali che dorma tranquillo, cioè lui dorme tranquillo perché loro sono svegli, naturalmente, no? Che dorma tranquillo, abbiamo esaminato tutta la notte il cielo, la congiunzione tra questo e quello sarà propizia, sempre propizia. Però qualche volta no, qualche volta non è propizio. Allora attenzione, è da allora che si muove, no? questa cosa meravigliosa. Lì non ci sono strumenti, ma c'è la strumentalità del corpo e c'è tutto l'insieme, vedete, del colore delle parole, delle passioni umane, dei timori, del destino, della sorte, della fortuna, degli dèi. Non puoi staccare le cose, sono tutte così. Ma quando nasce la scienza moderna, è questo che oggi volevo sottolineare, no? Lo stacco di cui dicevo precedentemente, quando nasce la scienza moderna tutti questi discorsi sono fuori dalla porta, il sovrano, il sacerdote, qui non ci sono né sovrani né sacerdoti, sono sacerdoti del metodo, questo sì, rigorosissimamente, e quindi sono portatori di un sapere specialistico e lo dicono in maniera palese, no? Cioè, addirittura dentro la stessa scienza si creano specializzazioni particolari. Mi diceva una volta Ludovico Geymonat, grande filosofo della scienza e laureato in matematica, mi diceva: sono andato a Parigi a un congresso internazionale di matematici, non ho capito niente, perché sono tutti troppo specializzati. In ogni stanza in cui entravo non capivo, dicevo: ma io sono laureato in matematica, com'è che non capisco? È perché la scienza è fatta così, perché la scienza è specializzazione, iperspecializzazione, iperspecializzazione, deve essere così. Non è male che sia così, smettiamola di pensare che la specializzazione in sé sia un male. E qui, detto con grande franchezza, l'idea husserliana, l'illusione che possa esistere una scienza del mondo della vita, è sbagliata. Non esisterà mai una scienza del mondo della vita, l'aveva già capito Hegel, la scienza dell'intero non si può dare, non c'è perché non c'è l'intero. Perché l'intero non è oggettivabile, perché non è una cosa, perché non è un ente. Quindi non è lo specialismo che è da correggere. Non è lo specialismo. Ma più ce n'è, meglio è. Più macchine abbiamo, più ricchi siamo. Quello che è da correggere e da curare, direi, e questo Wittgenstein l'aveva capito benissimo, quello che è da curare è il discorso degli scienziati. Sono i discorsi del senso comune. Questa è la vera cura dei discorsi come compito della filosofia. La filosofia deve curare proprio dalla malattia i discorsi, dalla malattia della superstizione, non può cedere su questo piano, non può diventare, come dire, bonaria nei confronti dello scienziato quando lo scienziato travisa il suo stesso metodo o la sua stessa operazione, perché lì deve far valere le ragioni che sono le ragioni dell'intero, ben inteso di un'esperienza che si fa dell'intero, non dell'intero che c'è, perché non c'è. Ecco perché, come dire, la specializzazione scientifica non va assolutamente avversata, non è di lì che vengono i mali. I mali vengono dal non aver visto l'operazione scientifica, questa sì. Dell'averci raccontato la grande fola che il cammino della scienza è il progressivo cammino del mondo così com'è. È questo che è da curare, e questo Husserl l'aveva visto quando parlava di naturalismo, no? Di naturalismo scientifico come superstizione delle scienze, aveva ragione, ma non lo si cura con una scienza dell'intero, con una scienza. Il mondo della vita non è un qualche cosa di oggettivabile, è sempre nella strozzatura di un corpo, ci torneremo fra breve. Quindi, da un lato, non è lo specialismo scientifico oggetto di discorso filosofico, ma sono i discorsi che stanno intorno e che hanno creato questo mito, nel senso negativo, questa volta, della parola, di una scienza che è in cammino verso la oggettività assoluta, cioè finalmente verso la fotografia precisa e perfetta dell'universo. Anzi, la fotografia che tu lo metti nella fotocopiatrice viene fuori il mondo. Ecco, no, questo non succederà mai, questo è una fantasia puerile, diciamo così. La seconda cosa di cui bisogna curare i discorsi, cioè curarli perché sono malati, come sono malati i discorsi di tutti noi in quanto discorso comune, del senso comune, fuorviato dalle parole, tutto il Tractatus di Wittgenstein e poi le ricerche filosofiche di Wittgenstein sono l'indicazione precisa di questo compito della filosofia. Curati perché stai dicendo sciocchezze, perché non ti rendi conto di quello che dici, che non sta in piedi. E il secondo prodotto, progetto di cura è ricordare alla scienza che la scienza non è soltanto il suo metodo, la scienza è una comunità sociale al lavoro. E proprio perché la sua specializzazione è strutturale, costitutiva, ineliminabile, e va bene così, ed è prodotta dagli strumenti. Chi produce gli strumenti? Chi produce gli strumenti? Quale società? Quale comunità? Quali regole? Quale economia? Quale etica? Quale morale? Quale progetto? Tutto questo non si risolve con il metodo della scienza, ovviamente, no? Non sta nei suoi compiti, non è possibilità dei suoi compiti. Questo non significa, come si è ripetuto come una sorta di mantra, che la scienza è avvalutativa. Dipende. Guardiamo bene. Certo che gli strumenti sono avvalutativi, sono strumenti. Il bastone non ha colpa di come lo userai, ma l'uso sociale, cioè comunitario, cioè comune del bastone, questo sì che può avere colpa e che può avere, come dire, motivo di essere censurato, motivo di essere regolamentato. E certo, è il lavoro sociale della scienza, che non appartiene alla scienza, è la scienza che appartiene al lavoro sociale. È dentro il lavoro sociale che bisognerà curare la scienza, perché dia luogo a risultati che sono comunitariamente accettabili, e ci vorranno discorsi specifici per renderli appunto accettabili, e questo è un bel problema naturalmente, no? Un problema anche di autocomprensione. Questa compenetrazione di pratiche e di discorsi, adesso forse la vediamo meglio, no? Siamo sempre in una compenetrazione di pratiche strumentali, di pratiche vocali, di discorsi comuni, collettivi, che sono dentro il singolo scienziato, come sono dentro ognuno di noi, che sono dentro le sue competenze, le sue convinzioni, le sue passioni, eccetera. Tutto questo insieme non va mai dimenticato, va tenuto sempre insieme. E in questo senso, allora, rivendichiamo quello che abbiamo detto già la volta scorsa, che la scienza darwiniana è la scienza dei corpi, finalmente guardati con una limpidità, limpidezza che era prima sconosciuta. In certo modo la svolta darwiniana inaugura una nuova figura del sapere. Ben inteso, Darwin era lontanissimo dal pensare questo. Darwin era uno scienziato positivista che non credeva in Dio, con grande dolore di sua moglie, e aveva la mentalità tipica del grande scienziato positivista. In più era un genio e va bene, no? Ma non pensava assolutamente a questi aspetti che ora sto dicendo, ma lo stava facendo. Lo scienziato evoluzionista, proprio per questo, no? Non dovrebbe esentare se stesso dai discorsi, ma vaglielo a spiegare agli scienziati evoluzionisti che si sono attaccati superstiziosamente al criterio del metodo e non ne vogliono uscire, no? Lì si sentono sicuri, diciamo così, mentre lì sono i più arrischiati, naturalmente. Quello che non si vede, che non si vuole vedere, è che il sapere... Ora lo dico in una maniera più chiara, l'ho già detto, lo ripeto però perché, come dicevo prima, si scende così in filosofia, no? Si scende continuamente con una sorta di vortice che va sempre più in basso o sempre più in alto, come preferite. Il sapere è sempre nella incarnazione di questo corpo, della strozzatura di questo, del signor Darwin, della moglie di Darwin, del suo amico geologo, eccetera, eccetera, e non altrove. Non altrove, capite? Mentre le nostre parole lo fanno abitare altrove. Dicono la terra, la geologia, l'età del mondo. Quanto hanno litigato gli scienziati del tempo di Darwin e anche prima sull'età del mondo. E sono tutte, come dire, tutte comprensibili. Comprensibili discorsi, ma che hanno la loro vita e la loro vitalità qui, in questo corpo qui, e di questo corpo che vive del colore dei suoi segni, adesso forse ci capiamo, no? Questo corpo che vive del colore dei suoi segni, per esempio nel mio, ma certamente in ognuno dei vostri corpi, lì, solo lì. Il seminario di filosofia di McCree è questa cosa qui, come qualunque cosa di questa terra. È fatta di tutti coloro che con la strozzatura del loro corpo, nella storia dei segni e con il colore dei loro segni, sono qua, molto semplicemente, in questa relazione che nessuno mai potrà definire, perché di sua natura è indefinibile. Pensateci, perché stiamo dicendo cos'è reale, al di là di tutte le chiacchiere sulla realtà. Se uno vuole sapere che cos'è stato il seminario di filosofia Mecri, lo può dire soltanto ognuno di noi. E ovviamente lo dice con il suo colore, e ovviamente lo dice col suo corpo, con i suoi segni. C'è solo questo, signori, solo questo, compreso il pensiero della morte, che certamente ognuno di noi può avere. E curiamoci, insomma, no? Perché una volta visto questo, molte cose prendono un altro colore, appunto, no? E molti discorsi cominciano ad essere infrequentabili o non sono per me, no? Per carità, fateli pure, no? Ma non sono proponibili, diciamo così. C'è una irrevocabilità, avevamo detto, no? Del corpo strozzatura, del ramo come ramo della pianta, dell'osservatore come osservatore della città. Tanto che se uno dovesse chiedersi cos'è quello che sto dicendo, io dovrei dire come gli artisti. Gli artisti cosa fanno? Fanno le descrizioni. Descrivono, non definiscono. Dicono segni di inchiostro su un pezzo, su un fondo di carta gialla. Hanno ragione, sono bravi, eh? Sono bravi, si impara sempre dagli artisti. Non stanno lì a dire definizioni, dicono di che è fatta la cosa. Inchiostro, acquarello, supporto di cartoncino colorato. È questo, eh? Questo corpo è uguale, un po' più complicato, diciamo così, ma siamo lì, eh? Siamo lì. E allora se noi diciamo questo, la vita dell'intero è un presupposto. Adesso forse, a furia di insistere, si vede che tradurre il presupposto in un oggetto non ha senso. Tradurre la operatività vivente di una vita in un significato della vita. Voi capite di quante superstizioni siamo circondati, frequentati, inseguiti? Qual è il significato della vita? Quale? Se il significato della vita è questo, è che sono 5:30 e io ho ancora un'ora. È tutto qua. Ma sarà tutto qua anche nell'ultima ora. È questo che è da vedere, no? Da vedere con potenza, con forza, con coraggio, con dignità, no? È questo che insegna la filosofia in quanto educazione al ben vivere, come diceva Spinoza, e quindi al ben morire. Naturalmente, come dire, la inoggettività, la non oggettivabilità dell'intero, della vita, del senso della vita, del senso della morte, tutte queste domande tremende, quelle che vengono rivendicate come valori, i valori, la difesa dei valori. Dove già si dice difesa vuol dire che i valori non valgono più, come diceva bene Nietzsche, no? Cosa vuoi difendere i valori? Se li difendi sono già andati e quindi non hanno più valore, evidentemente ce ne saranno altri, ma quelli no. Ecco, tutta questa chiacchiera retorica che non cambia di un pelo la vita concreta, le infamie che ci facciamo gli uni con gli altri, no? La guerra universale, nonostante questa invocazione, eccetera, eccetera. Ma è evidente che non si tratta di questo. Quando vediamo che non è nella nostra questione sapere, il sapere è un'avventura che è capitata a noi viventi. E siccome è un'avventura transitoria di noi viventi, non dice della vita, non giustifica la vita, non giustifica la morte, non è qui per questo. E non è nel tempo, ecco questo è il punto, io ho ricevuto un bellissimo intervento del nostro socio Meazza che mi ha ricordato, aveva tutte le ragioni di quanto c'è in quello che sto dicendo del relazionismo di Enzo Paci, è verissimo, Enzo Paci aveva visto benissimo questa compenetrazione di pratiche, di discorsi e questo relazionismo assoluto. Poi era un esistenzialista, naturalmente, che viveva nel suo tempo, tradizioni culturali, e quindi metteva tutto questo come esistenza nel tempo. Questo è il tempo, che è irreversibile, era uno delle sue cose fondamentali, diciamo così. Ecco, no, non è nel tempo. Il tempo non ci è. Così come non c'è l'intero della pianta, così come non c'è l'intero della città, non c'è l'intero dell'esistenza nel tempo. Paci diceva queste cose perché poi le prendeva in parte da Husserl e in parte da Heidegger. Bene, non c'è. Il tempo ce lo diamo vivendo, questo è il fatto, no? Non perché c'è un tempo dentro il quale noi andiamo a vivere, ma quando mai? Certo, se continuiamo a pensare che c'è l'universo, che c'è il mondo, che c'è l'essere incontrovertibile, finché siamo in questa cattura superstiziosa della tradizione occidentale, beh, è evidente che pensiamo anche che ci sia il tempo. Ma il tempo c'è nella memoria, nel canto delle muse, che mi dà tempo, che mi costruisce all'indietro e in avanti, che mi rende soggetto di una vicenda, che mi rende soggetto di una storia, che mi rende soggetto di una metamorfosi. Quando sono morto io, il mio tempo è finito. E quando siamo morti tutti, il tempo è finito. Cominciamo a pensare così. È molto difficile, lo so, perché sono millenni e millenni che ci ficcano nella testa che c'è l'essere, che c'è il tempo, che c'è l'ente supremo. È molto difficile ridursi a questa ricchissima povertà, perché l'attenzione, da un certo punto di vista si potrebbe dire il Buddha dell'attenzione, ma come, la vita ce l'hai lì davanti palpitante e tu stai a pensare all'essere? Ma quale essere? Sei tu qui, che ti dai tempo, che ti dai vita, che ti dai senso, che ti dai significato. Quello che tu hai da essere è il metterti in opera. Ma mettersi in opera è una questione grandiosa, perché mettersi in opera vuol dire costruire la pianta, vuol dire costruire la città. La città vista da tutte le monadi, no? Ma la città senza le monadi non c'è, e ogni monade porta la sua città, la modifica con sé, la reca con sé, la dice: vado in città, torno dalla città, che bella città, questa città è diventata invivibile. È tutto questo borbottio universale, no? Questa è la città. È la città in quanto fatta da noi milanesi di oggi. Milanesi qui. E non dei milanesi di 100 anni fa, che hanno fatto la loro e hanno lasciato la traccia dei segni nei corpi permanenti o relativamente permanenti, che ancora troviamo, eccetera, eccetera. Ma non c'è altro. Certo, quando dico non c'è altro, sto dicendo una cosa grandiosa, perché sto dicendo Milano dipende da ognuno di noi, esattamente per come è, invece che immaginarsi chissà quali fantasie, chissà quali magie, no? Milano sarà come noi provvederemo a farla accadere, no? A darle tempo, lì accade il tempo, non altrove. Questo è l'irrevocabile, quello che sei qui nella strozzatura del tuo corpo sapiente, in una problematica relazione. Nietzsche avrebbe detto la relazione homo-natura, no? Che abbiamo ricordato altre volte. E perciò nella incarnazione transitante, siamo nella incarnazione transitante, possiamo dire con semplicità, di una provenienza e di un destino. Ognuno di noi è la sua, il suo discorso originario, no? La sua mamma che gli ha parlato. Ognuno di noi è questa provenienza dal suo dialetto, dalla sua regione, dalla sua storia, dalle sue macchine. E ognuno di noi sta macinando il suo destino, che lo sappia o no, lo sta portando nel tempo, gli sta dando tempo, gli sta dando attuazione. In una totalità che abbiamo visto, lì Paci ci ha insegnato tantissimo, che era una totalità di relazioni, non finisci mai con le relazioni. Se uno nega le relazioni è matto, non ha capito niente. Tutto ciò che c'è è relazione. Anche se dici c'è, hai già creato una relazione, perché dici c'è rispetto a quello che non c'è. Perché appunto dici, appunto, vivente, non vivente, organico, inorganico. Ma questo Lo sapeva già il grande Eraclito, no? Giorno, notte, inverno, estate, vecchio, giovane. Sono relazioni. In questo senso, quindi, allora, se tiriamo un po' le fila da queste ultime considerazioni, tutti i discorsi sono autobiografie della parola di ognuno. Ognuno di noi è il suo discorso. Prima ci chiedevamo e l'abbiamo lasciato lì, eh? Abbiamo detto, questo è un problema, dobbiamo più avanti affrontarlo. Quando dicevamo, ma è il mio discorso, quello che sto facendo qui, io sono esentato, faccio come Darwin che non si guarda, faccio come Galilei che non si guarda, naturalmente con tutta la venerazione verso questi discorsi, no? Anche io sarei esentato, e no, anch'io sono in gioco, anch'io sono qui col mio discorso che pretende di sapere di cosmologia, di evoluzione, di filosofia, figuriamoci, ci mancherebbe. E no, anche questa è un'autobiografia, anche questo è un discorso come tutti gli altri discorsi che racconta di sé, che si dà tempo. È nel discorso che accade il tempo, è il discorso che dice ieri, oggi e domani, è il discorso che dice è, fu, sarà. Cosa che il bambino non sa nell'infanzia, cosa che l'animale non sa. Non si dà tempo, non ha tempo, non c'è per lui tempo. E per noi c'è soltanto nel discorso. E a partire dal discorso. E questo, vedete, questo fatto che ognuno... discorrendo, così come discorre, anche quando al mattino si alza e dice ai suoi familiari come è andata stanotte, hai dormito bene, come va, eccetera. Tutto questo è autobiografico, è continuamente un discorso di sé, accade continuamente come una esposizione, come qualche cosa, come dire, che è a fondamento della nostra relazione vivente. È la cosa più ovvia della terra, in cui facciamo uso quotidiano, e che è il problema quando, e accade purtroppo, questo filo si spezza, no? Quando non si parla più a tono, quando l'altro non ti risponde a tono, quando l'altro farnetica, quando perde la collocazione nel discorso intersoggettivo, nel discorso comune, nelle verità semplici del discorso comune. E quindi, come dire, è anche la parte più trascurata. Alla fin fine, no, ci sono le scienze, c'è la filosofia, c'è la psicologia del linguaggio, la sociologia della scienza, come ricordava prima un socio. Ma del discorso non parla nessuno. Dimenticandosi che senza questo fondamento primo tutto il resto non ci sarebbe. E intendiamoci bene, è il tratto più trascurato della nostra esperienza, ma che non è affatto interpretabile come qualche cosa di soggettivo, eh? Questo è di nuovo un fraintendimento grave. Non si tratta, come dire, del soggetto e del suo patetico consumo, come avrebbe detto Pace, appunto, no? No. A questo bisogna opporre la famosa frase dello Zarathustra: che importa di te? Che importa di te? Di la tua parola e infrangi te stesso. È l'ora senza voce, eh? L'ora senza voce. Vedete come i titoli sono talvolta potenti, l'ora senza voce, che dice a Zarathustra che ha capito l'eterno ritorno, ma non lo vuole dire perché non lo sopporta. Non sopporta questo pensiero, che è appunto il pensiero della dissoluzione del fine, della dissoluzione del mezzo, della dissoluzione dell'ente. Non lo vuole dire. E allora il suo destino, l'ora senza voce che gli dice, ma non importa, che ti importa? Tu di la cosa che devi dire e infrangiti nella cosa che hai da dire, che la cosa sia finita lì, insomma, no? E noi a nostra volta potremmo dire il sapere dei discorsi. E noi non possiamo che rendere visibile, che esporre l'appartenenza a un sapere che è il nostro inok signo, no? Inok corpore, inok signo. Noi possiamo dare voce, e dando voce anche infrangerci, perché è chiaro che la voce è transitoria, è l'ora senza voce, appunto, no? Quindi possiamo dare voce, possiamo fare questa esperienza, la stiamo facendo. Io che cosa faccio? Vi racconto chi sono. Che io lo sappia, che io non lo sappia, che io lo dica, che io non lo dica. Resta il fatto che vi racconto chi sono. Preso in questa situazione particolare, in questo momento particolare, in questa stanza particolare e così via. Sono un discorso transitante. Che poi io l'intenda come l'ultimo destino della filosofia, sono tutte chiacchiere aggiuntive, ma poi ognuno se ne fa quello che se ne fa, perché anche lui è nell'ora senza voce, no? Perché anche lui è questo discorso transitorio, quindi io non sono in un luogo privilegiato in cui si dice la verità, ma sono nel luogo di tutti, dove tutti insieme facciamo la verità, casomai. Dove tutti insieme costituiamo la comunità dei credibili, come avrebbe detto Nietzsche. Per cui ci ascoltiamo e ci crediamo o non ci crediamo, ci ascoltiamo e consentiamo o non consentiamo. Certo, siamo in questa relazione dinamica, dialettica, siamo in qualche cosa, quindi in un discorso, e questo è il passo davvero difficile, in un discorso che ha davvero, ma davvero, deposto le pretese di valere come assoluto, di valere come vero. Ma non soltanto perché dice, purtroppo, no, ha deposto questa pretesa perché non la vuole più, perché non sa più che farsene, perché la considera una gabbia, qualche cosa che mi ostruisce, che mi inganna come un veleno, come qualche cosa che abbassa la mia vitalità, la mia forza di vita, la mia capacità di comprensione. Non voglio dirvi la verità, perché questa verità non è da dire, non c'è. Ed è un gran bene averlo visto per me. Non so per voi, no? Questo ognuno lo decide per sé. Ma certamente questo è il discorso che facciamo qui. Noi sappiamo che non c'è discorso che sia sciolto dalle relazioni che lo costituiscono. Lo ripeto, non c'è discorso, nemmeno quello che dice guarda che sbagli tutto, benissimo, ma non c'è discorso che sia sciolto, e quindi in questo senso absolutus, sciolto dalle relazioni che lo costituiscono, cioè dal fatto che sei tu che lo dici, come diceva Gesù, no? Che diceva a chi gli diceva tu sei il Nazareno, sei il figlio del Padre, e lui rispondeva, tu lo dici. Mica lo diceva lui. Appunto, no? E quindi se tu sei sciolto dalle relazioni che ti costituiscono, non sei nulla, non sei nessuno. Il fatto è che appartieni a un sapere in cammino, a un destino in cammino, di discorsi che si sono aperti in un tempo infinito e che andranno verso un tempo infinito, nel senso di indelimitato, indeterminabile, inconcludibile. Nietzsche parlava, nella Gaia Scienza, del nostro nuovo infinito. E aveva capito già moltissimo, no? Se non dire tutto, insomma, no? Gaia Scienza. Vi leggo qualche passaggio semplicemente per far notare come i pensieri si relazionano, no? Come lavorano dentro di noi. Io non lo sapevo che avrei preso queste frasi, ma evidentemente stanno dentro di me da quando le ho lette la prima volta, chissà quando, eccetera, eccetera. Diceva il grande Nietzsche, l'origine dei nostri giudizi di valore, due punti, dai nostri bisogni. Vale ciò di cui abbiamo bisogno per vivere. Se l'origine di quelle che appaiono come nostre conoscenze non sia forse da cercare solo in modi antichi di valutare, che sono così fermamente assimilati da appartenere al nostro essere profondo. Cioè al nostro essere profondo, noi, come dire, facciamo finta che siano conoscenze quelle che non sono conoscenze. Il mondo è bello, il mondo è infinito, il mondo è creato, il mondo è fatto alla finalità dell'uomo. E avevamo bisogno, tanto bisogno di queste di questi discorsi, che spesso li abbiamo presi per conoscenze e ce li siamo portati dietro nei millenni. E meno male che è andata così, perché non saremmo qui senza questi discorsi. Non è una condanna di questi discorsi, è una lucida considerazione, nati dai nostri bisogni, le potenze della terra, appunto. Il mondo visto, sentito, interpretato in modo tale che la vita organica, guardate, si conservi in questa prospettiva di interpretazione. Il mondo interpretato perché la vita organica interpretante riesca a tradursi, a prodursi, a ereditarsi, fino a che c'è la volpe bianca o la volpe argentata. L'uomo non è solo un individuo, ma anche la vita organica tutta, che continua in una linea determinata. Darwin, è chiaro che aveva letto Darwin, no? La vita dell'uomo è tutta la vita organica, tutta, oggi questa cosa è pacifica, Redi ve la spiega in maniera minuziosa, no? A cominciare dal protozoo, no? Lui non sapeva tutte queste cose, ma le aveva capite, no? Le aveva intuite. Che egli sussista prova che è anche sussistito, che è sussistito un modo di interpretare, anche se continuamente elaborato, che il sistema di interpretazione non è cambiato. Cioè il fatto che noi interpretiamo è testimonianza che abbiamo interpretato e che questo aver interpretato è cambiato nel tempo. Certo, il sacerdote babilonese non è mica Galileo, però continuiamo a interpretare. Noi siamo questo, questa vita che interpreta secondo il bisogno, no? Secondo la necessità. Adattamento, la nostra insoddisfazione, il nostro ideale, sono forse una conseguenza di questa parte di interpretazione che si è incorporata in noi, nel nostro punto di vista prospettivistico, famoso prospettivismo nicciano, relativistico, relazionistico, no? Tutto questo ognuno l'ha incarnato dentro di sé. È la prospettiva sul mondo che fa mondo con tutte le altre prospettive di mondo che fanno mondo con lui, naturalmente. E infine, nell'aforisma 374, famosissimo, il nostro nuovo infinito, qui c'è Copernico, no? Il nostro nuovo. Il mondo è divenuto per noi, ancora una volta, infinito, in quanto non possiamo sottrarci alla possibilità che esso racchiuda in sé interpretazioni infinite. E già, perché racchiude in sé vite infinite, no? E quindi corpi infiniti, e quindi eredità infinite, e quindi, come dire, protensioni, direbbe Husserl, no? Cioè scommesse sul futuro. Il mondo è questa infinità, la città è l'infinità delle scommesse che noi facciamo su Milano, no? Abitando Milano noi diciamo che il 54 è un autobus schifoso che non arriva mai in tempo, allora adesso scrivo una lettera al sindaco, eccetera, eccetera. No? E la città è questa infinità di interpretazioni dentro le quali le cose cambiano, ma non cambia la regola di base, che ciò che c'è è una relazione e non una sostanza, che ciò che c'è è una vicenda. E non una cosa. Ecco, allora, detto questo, adesso forse possiamo mettere a fuoco il problema che prima nominavamo col rapporto tra inorganico e organico, che è molto inquietante, no? Ma è ovvio che è molto inquietante, perché se voi prendete queste due opposizioni, questa opposizione, l'inorganico e l'organico, la vita e la materia, e la prendete così, nella ingenuità del discorso comune, scientifico anche, del discorso teologico, avete solo due possibilità, nessuna delle due è augurabile, perché è priva di senso. O diventate riduzionisti materialisti, e poi sono affari vostri. Cioè ci venite a dire appunto che il pensiero dipende da come si comportano i neuroni cerebrali, e non vi mettete nemmeno a ridere, e che quindi certamente tutto quello che caratterizza la cultura umana, il discorso umano, i valori e tutte quelle cose lì, non è che materia, è una combinazione della materia, purtroppo non abbiamo ancora la formula, ma chissà, un giorno la avremo la formula dell'essere umano. E questo è il riduzionismo idiota, insomma, no? Al quale molti, non, siccome vedono l'alternativa, sono intelligenti, vedono, hanno coraggio, vedono l'alternativa. L'altra alternativa è priva di senso per loro, adesso la dirò, e gli rimane solo questa. E quindi dicono andiamo avanti per questa strada, alla fine io ti farò vedere che l'anima è una formula chimica e che l'amore è una formula chimica. E che con qualche goccina, già Nietzsche si esprimeva così, già Nietzsche, qualche goccina la notte, qualche noccina il giorno, per diventare felici. Questa è un'alternativa. L'altra alternativa, la ripeto come sempre faccio con la formula di Peirce, è più rispettabile, perché si è resa conto del problema. Vede chiaramente che non ha senso dire che il significato delle parole viene fuori dal suono della voce. Il suono della voce è il suono della voce, di per sé non ha significato. Quindi da dove lo tiro fuori sto significato? Da dove viene fuori la cultura dell'uomo? Da dove viene fuori l'umanità? Dagli animali, dai corpi strozzati della loro evoluzione naturalistica. Quindi si rende conto della idiozia di coloro che pensano che il riduzionismo sia una via praticabile. Alcuni lo pensano, devo dire, con intelligenza metodica, cioè dicono, vada come vada, questa è l'unica via metodicamente perseguibile e io la perseguo, vediamoci in dove va. E anche questo è da considerare, no? Anche questo è da considerare. Non è detto che credano che tutto è spiegato dalla materia, ma siccome non hanno altro che corpi e quindi materia, lavorano sui corpi e diciamo, vediamo sin dove andiamo. Gli altri sono più filosofici, diciamo, no? E dicono no, ci vuole un altro principio, al di là della materia, al di là dei corpi organici e inorganici, l'abbiamo detto da tanto tempo, c'è l'anima, la psiche, chiamatela come volete, lo spirito, il Geist, il soffio di Dio, ma un'alter Rob, come si dice in milanese, un'altra cosa, no? Che non appartiene alle cose di cui abbiamo esperienza. Al che Peirce rispondeva, beh, sì sì, avete capito che il problema è profondo, purtroppo la vostra proposta non serve a risolverlo, perché fa semplicemente appello a qualcosa di cui non abbiamo esperienza, no? Di cui non possiamo dire né se c'è, né se non c'è, né com'è. Ecco, adesso però noi dobbiamo prendere la cosa e esaminarla davvero e, diciamo così, venirne fuori in maniera, non voglio dire risolutiva, ma insomma in qualche modo comprensibile. Siamo di fronte, come è chiaro, all'opposizione tra i corpi e i segni, tra i corpi che sono qui e i corpi che sono sì corpi, ma che stanno qui al posto di un altro, che sono qui per significare altro, come ogni parola, no? Che è un corpo, risuona, se qui leviamo l'aria nessuno sente più niente, quindi è un corpo che vibra, che si trasmette, dice la scienza, in onde sonore, l'acustica studia tutto questo, però dall'onda sonora un marziano che riesce a leggere un trattato di acustica non si immagina minimamente cosa sia un discorso. Perché lì non c'è che cos'è un discorso, il discorso lì non c'è, no? C'è tutta la storia dell'onda acustica, ma come l'onda acustica sia abitata, come si ama dire, da un significato, questo è assolutamente incomprensibile. Ma allora guardiamo un attimo la situazione, proviamo a recuperarla o a ridescriverla dal nostro punto di vista, da tutto il cammino che abbiamo fatto. Potremmo dire che l'inorganico è sì la figura dell'universo cosmico, è ciò di cui tutte le cose del cosmo sono fatte, no? Questa è la grande ipotesi della fisica. Sì, l'inorganico è la figura dell'universo cosmico che si staglia nello specchio della vita sapiente, la quale, a suo modo, lo specchio della vita sapiente è l'ultima tappa a noi nota delle figure delle potenze della terra. Quindi, le potenze della terra hanno allevato questa figura che è la vita sapiente, attraverso quelle tre forme che si sono intrecciate evolutivamente, eccetera, eccetera. Tutto questo diventa uno specchio sulla terra, della terra, in un certo senso, del cielo. Cioè, qui incontriamo la terra, il pianeta vivente, come specchio delle potenze del cielo. Allora adesso con queste immagini finalmente capiamo la seconda parte del titolo di questo seminario, no? Evoluzione e progresso, le potenze della terra e le figure dello specchio. Le figure dello specchio sono duplici, no? Siamo noi, lo specchio del sapere, allevato dalle potenze della terra, che diventa specchio dell'universo, cioè l'inorganico, come figura di questo specchio. Si potrebbe dire, le potenze della terra da cui siamo partiti sono l'origine delle sue figure viventi, dei suoi corpi organici, dei suoi saperi, di un rispecchiamento della potenza della terra, appunto. Noi siamo specchi viventi di questa potenza della terra che ci ha plasmati, e assieme a ciò siamo specchi viventi dei segni, del cammino dei segni che a partire dal discorso ci ha costituito come sapienti, diciamo così, coloro che hanno un sapere strumentale, ma esso ha a sua volta nelle potenze del cielo, nella convinzione che l'universo si rispecchia sulla terra a partire da quello che sanno tutte le cosmologie, ovviamente, dal sole certo come nostro padre, dalla luna, ma poi ben oltre naturalmente. Vi ricordo la frase di Vico, che è decisiva, no? Che è fulminante, perché dice in un motto solo quello che stiamo dicendo con tante parole: alzarono gli occhi e ravvisarono il cielo. Ha detto tutto, no? I bestioni della gran selva, che sono ancora animali, che hanno concubiti senza nome, e che poi un po' alla volta scoprono la parola attraverso il tuono, attraverso il suono del tuono, e immaginano che sia il cielo che parla loro, e allora così imparano a parlarsi, ma per la prima volta scoprono che c'è il cielo, alzarono gli occhi e ravvisarono il cielo, cioè si resero conto che la loro sapienza era specchio dell'universo, specchio del cielo, qui su questa terra, in quanto essi erano specchio a loro volta della terra, stavano in questa centralità, in questo supporto di figure, in questo nodo paradossale del sapere, quello che abbiamo nominato all'inizio, un sapere che viene dal mondo, che è parte del mondo e che poi rende il mondo oggetto, oggetto delle figure dei suoi saperi. Dobbiamo sciogliere questo nodo, adesso ci siamo molto vicini, se teniamo strette tutte queste immagini, perché senza immagini non si va da nessuna parte, no? Se le teniamo tutte strette, si vede qualcosa, cioè vediamo anzitutto che quello che chiamiamo l'inorganico, ciò di cui sarebbe fatto l'universo mondo, intendilo come vuoi, ma insomma il fondo di materia di ogni cosa, beh, questo è l'infinito altro. Questo è quello che abbiamo già detto tante volte, cioè l'inorganico non è un concetto della fisica, hai voglia. Puoi sì vederlo come concetto della fisica, una costruzione specialistica con i suoi strumenti e le sue macchine. Ma in realtà quello che noi stiamo nominando qui come inorganico, in una accezione filosofica, non fisica evidentemente, l'inorganico è proprio quella cosa che non è da sapere, che è fuori del sapere perché è la radice del sapere, è quello di cui parla il discorso, è quello che dicevamo prima, è il mondo non come oggetto della conoscenza, perché il presupposto di ogni conoscenza del mondo è proprio l'irriducibile che ti costituisce nell'essere raffigurato qui, è l'irriducibile che ti costituisce nel fatto che sei raffigurato qui così come sei, è il tuo irrevocabile, appunto. da cui siamo partiti la volta scorsa. Irrevocabile, pensate questa parola com'è bella, com'è opportuna, irrevocabile, ciò che non si può portare nella voce, non è vocalizzabile, non è dicibile, ma non perché chissà che cosa è. Questo è il punto, fermati qui, fermati, perché la tentazione della superstizione è sempre in agguato, no? No, non è irrevocabile perché chissà che cosa è al di là della Costituzione, del suo essere detto in un discorso. Non è tempo, non è spazio. Anche se è vissuto e pensato in una prospettiva, in una natura prospettica, come diceva Nietzsche, no? È pensato qui, ora, da me, è pensato qui, ora, da questo corpo nel suo spazio. E non potrà mai altro che essere evocato, messo nella voce, in questo punto, diciamo così, no? In questa occasione, dicevamo, non ci sono più sostanze individuali, solo occasioni. In questa occasione, eccomi, emerge il fatto irrevocabile, che c'è una irriducibile della voce, che essendo irriducibile è proprio raffigurato qui come irriducibile. Quindi nel mio corpo, in quanto vivente e in quanto sapiente, nella sua vicenda, nella sua storia, non poteva venire in mente a Tutmosi IV o ai suoi sacerdoti, che venivano in mente altre cose, è evidente, no? Quindi è l'eterno transitare delle figure, nelle figure in cui transita l'altro dalle figure. Che cos'è l'altro della figura? Un'altra figura? Qui cominciamo a capire, l'altro dalla figura è molto è il transito. Se le figure sono il loro transitare, non c'è figura che non transiti, perché non c'è figura che non sia relazione di relazioni, perché non c'è ramo che non sia ramo infinito degli infiniti rami di una infinita pianta. Se questa è la situazione, è quello che è altro dalle figure, appunto, non può essere un'altra figura. Quello che altro della figura l'ho già detto. L'altro della figura è il suo transitare continuo della figura genitivo-soggettivo. È proprio della figura il transitare, il fatto che transita. Il fatto che l'ho appena detto, appunto l'ho appena detto. Adesso non l'ho detto più. E questa è l'irreversibilità temporale di cui parlava Paci. Se l'ho detto, l'ho detto. E questo è passato. È andato nel passato. Quindi questo irrevocabile e questo, come dire, irriducibile, che ogni volta viene vocato, revocato nel senso di rimesso in parola e ridotto, ogni volta ridotto nella parola, perché è quello che sto facendo, no? Se dico irrevocabile l'ho già detto, no? E quindi ho già mostrato la sua natura di vocabilità irrevocabile, che lo metto nella voce per perderlo, ma lo metto nella voce per farlo emergere, no? Per farlo vedere, per farlo passare, per farlo transitare, per dargli una figura, figura evanescente, certo, questo è il proprio della figura, se no che figura è? È figura, appunto, perché sì, figura. Ma quando ho detto questo, allora vedo, e questo è difficile perché è una visione proprio, vedo due serie infinite convergenti in un punto. Se vedo queste serie, due serie infinite convergenti in un punto, che è, detto in greco, si potrebbe definire la metabolè. Metabolè, cioè quello che si rovescia continuamente. Che come l'hai visto di qua, è già venuto il di là. Che come lo vedi di là? È già venuto il di qua. E se tu chiami queste due serie infinite che si incontrano e si rovesciano sempre in un punto e che in quel punto si scambiano le parti, c'è qualcosa della intuizione di Nietzsche dell'eterno ritorno, volendo andare a cercare, ci potremmo fare belli e forti fino a un certo punto, non lo so. Ecco, se tu vedi queste due serie infinite che si incontrano in un punto e là dove si incontrano si rovesciano, si scambiano le parti, e chiami il primo, la prima linea, l'inorganico cosmico, la prima linea infinita, è appunto il presupposto, l'altro irriducibile che non si può sapere perché non è da sapere, perché non ha la natura del sapere, perché non è vocabile, perché non ha la natura della parola. Se questo che stiamo dicendo con queste parole, naturalmente, l'inorganico cosmico, lo vedi convergere in un punto di un'altra linea infinita che possiamo chiamare l'organico vivente sapiente, in hoc corpore, in hoc signo, l'organico vivente, li vedi come due linee che si... E come sono su quel punto, tu sperimenti la metabolè. Sperimenti qualcosa che è evocato dalla parola, ma non detto dalla parola. Non spiegato dalla parola, come diceva Wittgenstein, no? Non spiegato. Qualcosa che è detto dalla parola, ma che non è la parola. E nello stesso tempo vedi che è la parola, che proprio questo è la parola, che questa è la natura del sapere umano, che questa è la natura del discorso umano. Li vedi nel momento della loro reciproca metabolè, cioè del reciproco scambio, che come hai detto uno, hai detto l'altro, come hai detto l'altro, hai detto il primo, e che non esci da questa girandola, e che questa girandola è la cultura, quella che noi chiamiamo cultura, che questa girandola è la condizione umana, la sapienza umana, con i suoi limiti, il discorso umano, quello che ti insegna la mamma quando ti insegna la lingua, che ti fa entrare in questa infinita rincorsa del punto del tuo rovesciamento, del punto in cui sperimenti l'essere al mondo e in questo modo sperimenti anche il sapere dell'essere al mondo, grazie alla parola, a questo strumento straordinario, eccetera. Figura del sapere vivente, potremmo dire l'inorganico cosmico. L'inorganico cosmico è la figura del sapere vivente, mentre l'organico vivente e sapiente è il fatto, diciamo così, interamente rivestito di mondo, sapere sul punto. Beh, cosa sono questi due elementi che si scambiano, che si... Ma io direi sono il luogo della verosimiglianza. La parola che abbiamo imparato all'inizio da Esiodo, vi ricordate? Le muse, le dee, che dicono, noi diciamo tante bugie... Ma qualche volta diciamo anche qualcosa di vero, o per meglio dire di verosimile. Questa è la verosimiglianza nel senso profondissimo della parola, no? La verosimiglianza perché è, la verosimiglianza è il canto della terra, insomma, no? Questo specchio che riflette le potenze del cielo, no? Che viene dal cielo come appunto Lucifero, no? È la verosimiglianza come qualche cosa che non è né verità assoluta né assoluta menzogna, perché come la enunci si dilegua, ma come si dilegua la enunci di nuovo. Come tu dici, beh, insomma, l'inorganico è ciò di cui sono fatti tutti i corpi dell'universo, beh, questo è verosimile, non è proprio vero, perché devi poi spiegare, ben inteso, non è la parola corpo, non è la parola materia. E che cos'è allora, no? Allora questo verosimile si rovescia in un'altra verità o in un'altra verosimiglianza, no? Che deve continuamente, io dicevo tanti anni fa in un corso, mordersi la lingua. Devi dirlo, poi ti devi mordere la lingua. Devi dire, sì, ma non ho inteso proprio questo. Sì, ma non si tratta di approssimarsi al bene inteso. Si tratta a intendere bene che cos'è questa continua necessità di dire e smarcarsi dal dire, di sapere e smarcarsi dal sapere, di mangiare dall'albero della conoscenza, ma poi di ricordarsi dell'albero della vita, di mettere le due cose in una relazione vivificante, diciamo così. Ecco, la scienza proietta, abbiamo visto la oggettività dei suoi strumenti per registrare i segni della terra come specchio del cielo, diciamo così. Ecco, questa è una conoscenza senza spiegazione, come deve essere, una conoscenza strumentale, universale, perché appunto ha fatto astrazione, ha creato l'ingenerale. La spiegazione non appartiene, diciamo così, al discorso della scienza, come diceva Wittgenstein, è qualcosa in epoché. Ma l'ultima realtà, Adesso lo vediamo, spero chiaramente. L'ultima realtà, o se preferite usare questa vecchia parola, la verità dell'ultima realtà, ma vedremo che ci dobbiamo un po' correggere. L'ultima realtà non è nei corpi. Avevamo detto, no? E ripetuto, noi siamo nella strozzatura del nostro corpo, in hoc corpore, in hoc signo. E diciamo così, non è nei corpi e non è nel significato dei segni. E qui siamo arrivati a un punto decisivo, che però abbiamo già enunciato, solo che adesso lo dobbiamo vedere. È vero che la realtà è questo mio corpo, nella strozzatura, non ne ho un'altra, e nessuno ne ha un'altra. E in questa strozzatura c'è tutta la storia della mia stirpe, tutte le stirpi umane che mi hanno preceduto, materialmente, culturalmente, se vogliamo dire così. Ma quello che davvero c'è, ora lo vediamo, è il transito. È solo il transito. È il transito evolutivo, il transito metamorfico che ha configurato questo corpo, che ha configurato i segni di questo linguaggio. Questo transito certamente può essere misurato strumentalmente. Questo transito può essere espresso in discorsi. Lo è, di continuo, lo sto facendo. Ma questo transito nello stesso tempo è l'irriducibile, l'irraffigurabile della raffigurazione, e quello che accade qui, appunto, è una verità sui generis. E qui dobbiamo un po' chiarirci e tirare, se abbiamo capito l'insieme del ragionamento, le fila sulla questione evoluzione-progresso. Avevamo detto, e possiamo ripeterlo per certi versi, che il progresso c'è solo là dove si cumulano le conoscenze. Certo che io posso dire che c'è un progresso astronomico da Dante Alighieri a noi, ci mancherebbe. Ma perché appunto lì abbiamo fatto epoché dalla storia, no? Abbiamo fatto epoché dalla società, abbiamo astratto, ritagliato, tirato fuori una serie di proposizioni, chiamiamole così, che hanno negli strumenti la loro universalità e oggettività. Guarda nel cannocchiale e ti renderai conto che Dante Alighieri pensava male dell'universo, come di San Tommaso e tutti i papi. No, le cose non stanno così. Quindi possiamo parlare legittimamente di progresso della conoscenza, ma se ricordiamo che la conoscenza è un ritaglio, è una specialità della cultura umana. Ma, dicevamo, per altro verso, non si può tradurre l'evoluzione in un progresso. Dicevamo, non è che il fatto che una specie vivente venga meno sia un regresso. Non è né un progresso né un regresso, è una trasformazione. E lo stesso, dicevamo, si può pensare anche delle società umane. Non c'è progresso tra Orazio, da Dante Alighieri e Orazio. Sono tutti e due grandi spiriti del loro mondo, della loro storia. E ci eravamo fermati qui. Adesso dobbiamo fare un altro passettino. Perché questo modo di ragionare, vedete, che mi veniva così spontaneo, mi sembrava così brillante. Brillante, insomma, che risolve... Non risolve proprio niente. Perché continua a ragionare con la mentalità scientifica, che ci è così con naturale, razionale, eccetera. Cioè, continua a usare le categorie della scienza come se si potesse dal di fuori calcolare che cos'è una società rispetto all'altra. Ma Wittgenstein ce ne aveva messo sulla strada, ci aveva detto, guarda che non si può. Poi lui non sapeva come risolverla, vi ricordate? Diceva, beh, le forme di vita sono diverse. E noi dicevamo, ma che cos'è una forma di vita? Se prendi la forma di vita siamo da capo, no? Hai preso una spiegazione. No? La vera situazione è che, sì, noi possiamo cumulare le conoscenze scientifiche perché le astraiamo dalla vita e le facciamo agire soltanto nei progetti di ricerca e di applicazione delle scienze naturali ed esatte, e va benissimo. Ma quanto si riferisce invece alle forme di vita, ai discorsi viventi? Attenzione! Ogni discorso vivente è un ramo della pianta, quindi è
sempre a partire da quello che per me vale come meglio, come evoluto, come civile, come avanzato. E da questa mia presupposizione che guardo le altre culture di cui ho nozione storica. E allora dico, beh, insomma, tutto sommato, tra i contadini del Medioevo e i contadini del mio tempo c'è un progresso. Chi parla è il contadino del mio tempo. Siamo da capo. Quindi non c'è assolutamente possibilità, si può riconoscere il transito e l'evoluzione. Il transito e l'evoluzione danno luogo a forme di vita che non hanno giustificazione, fondamento per dire la verità. La verità resta ristretta ad un discorso astratto, tagliato fuori, che va benissimo, eh? Lì funziona, ce ne possiamo servire, non gli dobbiamo credere, questa è una cosa diversa. Lo possiamo usare, non per questo possiamo identificarci e dire siamo molto più civili. In che senso? Chi l'ha detto? A nome di che? In base a che? In quale luogo questo è vero? Come dicevo prima, in quale luogo c'è l'universo? In quale luogo sta scritto, è verificabile, è sicuramente così in senso universale che le popolazioni dell'Amazzonia sono meno civili? Non ha senso, non è che siano più o meno, non è che noi siamo ingiusti nel dire che anche tutto questo buonismo antropologico, no, lascia il tempo che trova. Sono quello che sono, hanno avuto i discorsi che hanno avuto, li hanno allevati, le mamme che li hanno allevati, in quella situazione lì, in quel bisogno, come diceva bene Nietzsche, bisogno di sopravvivenza. E non ha senso alcuno che io mi metta a pontificare sul fatto che noi siamo più civili, meno civili, ma cerca di vivere meglio, che è molto più importante che non stabilire. Gli operai sono più civili, chi parla così è Marx. Poi vale da chiedere agli operai, non è andata tanto così, no? Sono cose complicate. Quindi è vero che la verità in senso stretto appartiene solo al progresso delle conoscenze astratte dal processo complessivo delle loro pratiche, che sono pratiche di vite, di vita sociale. Il senso di questo progredire tecnico muta, evolve, senza necessariamente progredire, il senso muta, il senso dello stare al mondo è indispensabilmente legato alla strumentazione e alle sue verità circoscritte, eh? Circoscritte è una parola precisa perché sono verità scritte, iscritte nello strumento, certamente, ma appunto sono iscritte lì. Poi il senso della vita di Caravaggio nella Roma del suo tempo è il senso della vita di Caravaggio. Possiamo solo apprenderlo attraverso la testimonianza della storia, che è di nuovo un nostro discorso, non la sua, eh? Non la sua storia. Per quel che possiamo noi ricostruire, perché abbiamo questi strumenti, soprattutto perché abbiamo l'alfabeto, perché abbiamo i libri, perché abbiamo i codici, perché sennò buonanotte. Non ci ricorderemmo niente, non sapremmo più niente di tutti costoro, no? Quindi il bisogno di perché, il bisogno di spiegazioni, il bisogno di dire siamo meglio, siamo peggio, sono sempre legati alle contingenze della vita quotidiana, della vita attuale, come è naturale che sia. E la vita attuale ha bisogno di spiegazioni, ha bisogno di perché, per una ragione che abbiamo enunciato. Quando lessi per la prima volta Genealogia della morale di Nietzsche, questo inizio di Nietzsche non lo capii, mi sembrò superficiale, perché ero pieno di idee umanistico-metafisiche dell'essere umano. E il fatto che lui dicesse, ma è molto semplice, l'essere umano è colui che promette, punto. Che può fare promesse e che, avendo fatto promesse, si ritiene vincolato, no? Vincolato a rispettarle. Mi sembrò una soluzione banale. Adesso la vedo nella sua potenza incredibile. È proprio così. Noi abbiamo bisogno di perché, di finalità, di un accordo nell'azione. Non facciamo che litigare per questo accordo nell'azione. Non possiamo fare altro che agire in azioni comunitarie, sognare di risolvere i problemi dell'azione comunitaria. E sognare di darci delle sicurezze scientifiche, siamo continuamente diciamo perché i fatti sono questi, no? Ma questo appunto non è altro che l'esigenza dell'essere che promette e in quanto promette, diciamo così, risponde, dell'essere che risponde, che poi risponde alla parola, che diventa il tu dell'io e l'io del tu. Ma se vediamo bene questo, se vediamo che la natura della nostra vita quotidiana e dei suoi discorsi è attraversata, sorretta, sostanziata, sì, da quell'intreccio di tre cose complicatissime da dividere, perché come fai? Come fai a negare che un certo progresso della lavorazione della natura, della lavorazione dei campi, ha fatto progredire la fecondità dei terreni, delle messi, e quindi ha fatto vivere meglio i contadini? Ma come fai a negare queste cose? Però nello stesso tempo questo elemento si legava a tanti altri, alla loro comunità, alla loro promessa, sorretta dalla fede, sorretta dalla religione, sorretta dal diritto, sorretta dalla filosofia, sorretta dalla politica, ma andava assieme a tutte queste cose, stava in una coesione profonda, evidentemente. Ecco, se tu vedi questo, non ha più molto senso la parola progresso, se non ristretto alle verità scientifiche, dove appunto per astrazione, ma non certo perché esse dicano la verità, per carità, perché se cadi in questa superstizione, allora sei nel mondo in cui ci sono le verità scientifiche e poi c'è l'uomo cattivo che chissà perché è così diverso. No, no, se ti metti per questa via, se ti metti per la via di un progetto che ispira credenze, motivazioni, passioni, la smetti di pensare che c'è un destino dell'aldiqua, che c'è un destino dell'aldilà, che c'è una giustizia eterna. No, tutto si gioca in questo rametto che sei tu e negli altri rametti che fanno parte della tua fronda e che a loro modo ricostruiscono la possibilità dell'albero e la possibilità dell'intero in immagine, in fantasia. Hai un progetto, hai l'ingenerale, ma sempre secondo un punto di vista, sempre un punto che decide lui che cosa è progresso, che cosa è meglio, che cosa è peggio, quali discorsi vanno fatti, quali discorsi vanno abbandonati, lasciati al passato. Cioè sei sempre necessariamente in questa situazione che né progredisce né regredisce, e chi se ne frega, progredisce, regredisce. È come se quando vai a cena cominci a pensare: c'è un progresso, c'è un regresso, c'è una cena, no? E lì si dice tutto, no? Perché lì sta già tutto. E allora c'è l'opera del transito. C'è l'opera del transito che adesso vediamo bene, perché di nuovo il transito è parolona, pericolosa, albero della conoscenza. Quando hai detto transito non hai detto proprio niente. Devi certamente aggiungere almeno una cosa che dicendola ti è sembrata balenare. E l'ufficio della parola è l'arte del balenare. Nella poesia, nella filosofia, nella religione, l'arte del balenare. Quando dici transito dici due cose che sono il punto di contatto di cui parlavamo prima. Dici figurazione, figurazione e sfigurazione. E dici il medesimo. La figurazione è sempre una riconfigurazione. Come la mia vita è sempre una riconfigurazione della vita, stasera sarò diverso da ieri sera, domani sera anche, e questo è per tutti. Quindi la sfigurazione consiste nel fatto che ti riconfiguri, ma come ti riconfiguri ti sfiguri, no? Sia perché non sei più la figura di prima, sia perché adesso entri in un'altra avventura, no? Hai fatto un altro passo e non sai bene se stai in piedi, come va. E allora questa opera del transito, questa opera del transito è semplicemente ciò che ti è destinato come l'irrevocabile essere qui, adesso comprendiamo forse, no? L'irrevocabile essere qui, ma l'irrevocabile essere qui, guardato sotto il profilo del transito, come l'abbiamo raffigurato, là dove le potenze dell'universo si scontrano con le potenze del sapere o della parola o del discorso e si scambiano continuamente il ruolo, si rovesciano l'una nell'altra, Ecco, questo irrevocabile essere qui pone una grande questione, che non è la questione di dire che cos'è l'irrevocabile, capite? Che grande fantasia degna di essere abbandonata, non degna di essere stata, perché non saremmo qui a dircela senza di ciò, senza il tentativo millenario di dire che cosa è l'essere qui. E certamente non rinunceremo neanche noi in un certo senso, in un certo senso. Però c'è una possibilità di non fraintendere la necessità di dire l'irrevocabile essere qui, appunto in un detto che si presume assoluto, sciolto dalle relazioni, sciolto dal segno del destino, sciolto dal tempo in cui si è e in cui si fa. E che quindi l'irreversibile, l'irrevocabile essere qui pone un altro problema, che non è la definizione logica dell'assoluto essere incontrovertibile o dell'assoluta divinità, eccetera, eccetera. Non è questo. Pone il problema di cosa farne. È così semplice. Pone il problema di cosa farne. Cosa farò dell'irrevocabile essere qui, irriducibilmente costituito dall'irraffigurato? E questo aver da essere l'irraffigurabile essere qui in un cammino che proviene dall'infinito, che si è concentrato transitoriamente nella strozzatura di questo corpo e nella strozzatura di questo particolare discorso autobiografico. Adesso mi capite, no? Se metto tutti insieme la domanda di cosa fare. Beh, questo io potrei esprimerlo così, ognuno poi risponde per conto suo. Questo è il punto copernicano del nostro destino. Questo è il punto copernicano, dove si vede bene come la conoscenza scientifica, nella sua astrazione, dà un contributo potente, però, irrevocabile anche lui. Non potrai più essere tolemaico. No, questo non è possibile. La Terra non è piatta. Solo un cretino dice che la Terra è piatta. Un provocatore, uno scemo che vuole farsi propaganda. La Terra è come ha detto Copernico. E ovviamente non basta. Quanto è cambiato da Copernico. Il problema quindi è di recepire questo lavoro, questo è il lavoro della comunità umana operante, il lavoro conoscitivo che fa tante sospensioni, che rischia tante maledizioni. Certo, ma che ha il coraggio di avventurarsi per l'ampio mare, no? Certo, il problema è che il discorso deve acquisirne il senso, la responsabilità, la promessa della comunità. In questo senso parlavo del punto copernicano del nostro destino, nel senso, come ho detto altre volte, di diventare davvero copernicani, cioè di poter coabitare con l'infinito transito, con la infinita transitabilità del nostro essere qui, e del nostro essere qui per il futuro essere qui, per gli altri che saranno qui. Bene, vi ringrazio.